Istruzione. La scuola media superiore italiana oggi, di Antonino Cucinotta. Da un quarantennio a questa parte, la scuola italiana ha subito continue parziali riforme, fino a quella completa della Moratti, che non solo ha portato alla totale abolizione della riforma Gentile del 1923, da tutti considerata elitaria e rigoristica, ma ha anche sovvertito l'organizzazione e le stesse tradizionali finalità della scuola stessa. Si è voluta aggiornare l'organizzazione con una maggiore apertura della scuola alla società e con l'introduzione nella stessa di una maggiore democraticità. A questo fine è stata promulgata la legge con la quale nel 1973 si sono istituiti i decreti delegati che hanno sancito la costituzione dei consigli di classe e di istituto con la partecipazione agli stessi di una rappresentanza degli studenti e dei genitori democraticamente eletti. Questi nuovi componenti avrebbero dovuto collaborare con i docenti a migliorare l'organizzazione scolastica, a correggere eventuali disfunzioni delle classi, a suggerire nuove iniziative scolastiche e a scegliere i testi riguardanti le singole materie. Come spesso avviene in Italia, si promulgano leggi d'avanguardia, ma di difficile applicazione pratica. Così è stato per i decreti delegati che avrebbero voluto dare nella conduzione della scuola maggiore peso ai genitori. In realtà, nella maggioranza dei casi, i genitori partecipanti ai consigli approvavano passivamente ciò che proponevano i docenti e si limitavano a chiedere notizie del profitto dei loro figli. Sempre per una maggiore apertura alla società civile e per meglio contribuire ad una maggiore maturazione mentale degli studenti, è stata istituita anche un'assemblea mensile degli stessi, alla quale di solito partecipava uno sparuto numero di studenti, per lo più politicizzati. Così, in pratica, l'assemblea si risolveva in un puro e semplice giorno di vacanza. Su un altro settore scolastico, le riforme hanno riguardato l'abolizione degli esami di sbarramento riguardanti l'accesso al triennio finale delle superiori, compreso il liceo classico, che, pur mantenendo un certo livello di studi, non ha avuto più il profilo naturale che l'aveva sempre caratterizzato. A scapito della cultura e anche del regolare svolgimento delle lezioni, l'esame di Stato, a cominciare dal 1969, è stato ridotto a 4 materie, che il Ministero faceva conoscere già nel mese di aprile. Era naturale che i ragazzi trascurassero lo studio delle materie non d'esame, al quale dovevano presentare solo 2 delle 4 indicate. Una era scelta dal candidato. L'altra avrebbe dovuto essere scelta dalla commissione, la quale però, quasi sempre, accettava come seconda materia quella proposta dal commissario interno, su indicazione degli stessi candidati. Ma la massima decadenza dell'esame di Stato si è avuta con la riforma Moratti, la quale, all'insegna dell'economia finanziaria, ha eliminato le commissioni formate da docenti esterni all'istituto, togliendo così all'esame quel briciolo di impegno che ancora veniva richiesto ai ragazzi. Con questa riforma, infatti, gli esaminatori sono gli stessi professori che per 3 anni hanno seguito la classe. Ma non basta. Con le ultime riforme, i ragazzi arrivano agli esami con un punteggio, i cosiddetti crediti, acquisito per lo svolgimento di attività extrascolastiche socializzanti, come fare attività sportive, musicali, teatrali, eccetera. Alla fine erano tutti o quasi tutti promossi. Addio serietà e impegno dell'esame di Stato. Non furono più gli esami che facevano tremare le vene e i polsi e che per molti rimanevano un incubo anche per anni. Direi che si tratta di un esame fatto su misura per gli svogliati, per gli ignoranti, per chi non sa che cosa è cultura e formazione e che comunque, magari con una buona dose di irresponsabilità, gioiscono per il pezzo di carta conseguito. In contrapposizione ci sono gli scontenti, coloro cioè a cui un tale esame ha tolto la gioia e la soddisfazione di dare prova della loro maturità, della loro preparazione culturale e della loro personalità individuale, frutto di uno studio formativo e di assimilazione critica, nonché delle capacità di riflettere sulle varie problematiche esistenziali con giudizi pertinenti. Rendendo più facile l'accesso al superiore, le classi sono notevolmente aumentate e quindi vi è stata la necessità di assumere un crescente numero di docenti, i quali purtroppo non tutti avevano la vocazione dell'insegnamento e, quel che è peggio, non tutti avevano una preparazione culturale adeguata, né sentivano la necessità di impegnarsi in questo senso, dimostrando così di non comprendere la funzione dell'insegnamento né l'importanza culturale ai fini di formazione dei giovani. Altri docenti, seppure preparati, si limitavano a svolgere i programmi con un minimo di impegno per reagire così al trattamento economico veramente inadeguato che lo Stato riservava alla categoria. Naturalmente la maggioranza dei docenti possedeva tutte le doti culturali, morali e didattiche per cui svolgevano al meglio il loro compito. Erano i docenti più stimati dai ragazzi studiosi e temuti soprattutto dagli svogliati. È quindi naturale che in queste classi regnasse la disciplina non coatta, ma dovuta all'autorevolezza del professore e sentita dai giovani come necessario coadiuvante del regolare e proficuo svolgimento delle lezioni. Questa felice condizione non si verificava nelle classi con docenti impreparati, abulici, didatticamente incapaci e deboli, quindi incapaci di tenere la disciplina e costretti ad assistere impotenti al disordine che di solito regnava nell'aula. Vi sono anche docenti autoritari che, pur non producendo cultura, riescono a mantenere la disciplina ricorrendo ai mezzi coercitivi a loro disposizione. Va riconosciuto che la scuola svolge un compito culturale e formativo assai importante, sia dal punto di vista formativo che culturale, che dovrà consentire a tutti i giovani di assumersi consapevolmente e responsabilmente i ruoli che la società destinerà a loro. A questo fine sarà necessario che la scuola riacquisti la capacità di trasmettere ai giovani valori e modelli culturali significativi e validi per la formazione di una personalità equilibrata e democraticamente aperta. È proprio vero che il livello di civiltà di un popolo si misura con il grado di cultura dei suoi cittadini. È necessario quindi impegnarsi per riportare la scuola ai livelli che le competono, con l'impegno globale ed efficiente di tutti gli operatori scolastici e in primis dei docenti, che senza nulla imporre coercitivamente contribuiscano alla formazione di quella che il grande pedagogista Aristide Gavelli significativamente chiamava strumento testa. A questo fine è necessario ridare alla scuola la serietà che merita per essere all'altezza di adempiere ad un compito tanto nobile quanto difficile, qual è l'educazione dei giovani. È necessario ridare alla scuola uno spazio maggiormente autorevole e democratico, aperto al dialogo, ma anche capace di non tollerare comportamenti trasgressivi. Ciò può favorire il risveglio delle menti, la responsabilizzazione dei ragazzi ed un ritorno all'impegno che lo studio richiede. Ma è anche necessario pretendere dai docenti impegno morale, preparazione culturale, didattica e pedagogica, comprensione, senza eccessive indulgenze, dei problemi dei giovani, svolgere l'insegnamento senza arroganza, ma con umiltà e autorevolezza che non disdegni di dialogare democraticamente con gli allievi, senza che ciò sbocchi nel permissivismo. Solo così la società potrà ridare alla scuola e ai suoi operatori l'antico prestigio unitamente alla stima e al decoro che meritano.